come il Gange. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? Venduta per due soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele? Un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Se l'hai contenta, vai a voi! Voi che vanno a te! E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Buon pomeriggio a tutti e a tutte, sta per iniziare una nuova puntata di Impatto, trasmissione contro le nocività e per le lotte ambientali. Oggi 10 novembre 2014 partiamo con questa trasmissione lanciando le mobilitazioni No TAV di novembre e dicembre. In questi mesi infatti assisteremo alle scadenze del processo per terrorismo e del cosiddetto processone ai 57 No TAV imputati per lo sgombero della Maddalena e per la resistenza del 3 luglio. Commenteremo poi le assurde affermazioni di Esposito per quanto riguarda i finanziamenti dell'opera e passeremo poi ad aggiornamenti romani sul furto all'olodotto di Maccarese e il ritrovamento di rifiuti ospedalieri speciali in alcuni campi coltivati a Roccacencia e a Lunghezza. Passiamo poi con una diretta a parlare del presidio all'inceneritore di Acerra e terminiamo con un commento sul ritrovamento in Messico di alcuni bidoni della BP. Ricordo chi volesse chiamare in trasmissione che il numero della radio è 06491750. Per chi volesse scriverci invece la nostra mail è impatto@autistici.org.
La nostra mail è impatto@ondarossa.info. Yeah. It's that real this time around. Technique. Revolutionary volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return. I can never go back.
life without parole. Upstate, shackled and trapped, living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos, raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus, stuck in the matrix, a suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad. The comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga, and figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason, like a fucking dog ripping off the hand that feeds them. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I'll burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga. You better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus. The evolution of the world, bloody and dramatic. Human beings killing monkeys to conquer the planet. The kingdoms of Africa and Mesopotamia. Machine gunning your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium. The dark side of the moon in contact with aliens. I started out like Australians, criminal minded. Broke into hell, tore it down and built a city behind it. Southpaw, murderous methodology, nigga. Remember that I'm just a man, don't follow me, nigga. Cause once you pass the point, you can never go home. You gotta face the possibility of dying alone. So tell me, motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid, one day the earth will cry from a stone. And you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seventh seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky. Cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I'll burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore.
E torniamo in voce, questo è sempre Impatto, trasmissione contro le nocività. Andiamo a parlare della questione NotHav. Infatti dalla valle è uscita da poco una chiamata per delle mobilitazioni che si terranno a novembre e a dicembre. Infatti a novembre ci sarà la prima richiesta di condanna per il processo per terrorismo contro i quattro ragazzi Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, e a dicembre si arriverà addirittura alla sentenza. Ricordo che i quattro sono in carcere dal 9 dicembre scorso e che l'accusa di terrorismo tra l'altro è stata anche negativamente commentata dalla Corte di Cassazione. E invece a gennaio ci sarà un'altra sentenza, quella per il processone. Il processone vede imputati 53 NotHav per i fatti 27 giugno con lo sgombero della Maddalena e del 3 luglio del 2011. Le richieste di condanna per quanto riguarda questo processo arrivano a quasi 200 anni di reclusione e quasi 2 milioni di euro per danni, quindi insomma entrambi i processi sono belle gatte da pelare. Comunque hanno sempre avuto un grande sostegno da parte della Valle, e la Valle ha fatto varie mobilitazioni nazionali già in passato. Per esempio l'ultima è stata quella di febbraio, che ha visto la partecipazione numerosa di persone, compagni e compagni da tutta Italia. Quindi per questo la Valle ha chiamato questa mobilitazione diffusa sui territori fra venerdì 14 novembre e sabato 22 novembre e chiama ad ulteriori mobilitazioni a partire dal 7 dicembre per costruire insieme un appuntamento nazionale da data da definirsi. Inoltre c'è un altro appuntamento invece locale qui a Roma, questo martedì, ovvero domani, alle 15 a Piazza 5 Lune, di fronte al Senato, perché ci sarà un'audizione al Senato chiesta dal senatore Esposito, insomma noto senatore del PD particolarmente ostile ai No TAV, e che si è reso conto che i costi della TAV stanno lievitando, che sono passati da 8,5 miliardi a 12 miliardi, insomma si è reso conto che è un buco nero del finanziamento pubblico. Infatti sono uscite di recente le previsioni di costo aggiornate e sono emerse che ci sono un ballo di cifre un po' poco chiaro. E inoltre fra poco, entro la fine dell'anno, il CIPRE dovrebbe esprimersi sul progetto definitivo e definire i futuri stanziamenti. Quindi insomma iniziamo a mobilitarci da domani alle ore 15 a Piazza delle Cinque Lune e ci saranno altri appuntamenti sia locale che in valle sulle questioni del terrorismo, della lotta a No TAV e del processone. Ne andiamo a parlare con un compagno di Radio No TAV, Massimiliano, che ci farà un collegamento dopo una canzone. E torniamo in onda con un collegamento. Sentiamo Maurizio dalla Valle. Prima mi sono sbagliata, l'ho chiamato Massimiliano, e che ci commenterà appunto le mobilitazioni che sono state lanciate per questo novembre e per questo dicembre. Volevo ricordare tra l'altro che insomma la questione del terrorismo, poi mi dirai Maurizio se concordi, la condanna per terrorismo non è insomma magari un po' traballante, perché ci sono state c'è stato il giudizio negativo della Corte di Cassazione, poi c'è stata la rivendicazione da parte dei quattro imputati del sabotaggio che è avvenuta poche settimane fa con delle dichiarazioni proprio in tribunale, e insomma non so quali sono le aspettative in valle sulle sentenze di questo processo e in generale sull'andamento dei processi, il processone e tutte le altre situazioni repressive che ci sono in valle.
Allora, tanto ciao a tutti, in valle, diciamola così, ma io credo un po' tutti, chi ragiona, chi ha visto come si sono sviluppate queste inchieste, questi processi, certo non siamo ottimisti, nel senso che al di là che quello che tu hai detto è perfettamente vero, quindi se ci fosse un buon senso anche solo, se davvero ci fosse un diritto, ma devo dire noi non è che ormai l'abbiamo sperimentato in anni ed anni ed anni, come il diritto è solo dalla parte di chi vuol fare l'opera, dalla parte dei potenti, dalla parte dello Stato, dalla parte di chi ci ha manganellati. Ancora la scorsa settimana, proprio nel processone, sono venute fuori testimonianze che già conoscevamo, ma anche video in cui si vede benissimo come il 3 luglio i poliziotti urlassero sparagli in faccia, insomma, quindi ci fosse già un clima di tutto quel tipo. Vorrei dire quindi che noi purtroppo ci aspettiamo che quantomeno ci siano delle richieste, anche insomma per come si sono sviluppate fino alle ultime udienze, abbastanza pesanti. Peraltro sul processone già ci sono state, perché vorrei ricordare che si chiedono 6 anni per chi magari aveva già qualche processo precedentemente, era già stato accusato, o soprattutto dal loro punto di vista viene considerato un notav militante, o come dicono loro, un notav antagonista, eccetera eccetera, ma comunque sono stati chiesti più di 3 anni per il famoso parrucchiere di Bussoleno. Ecco, questo dà un po' l'idea, ma soprattutto utilizzando anche un'altra arma sulla quale noi in valle stiamo discutendo, anche per vedere insomma come gli si può rispondere, che è soprattutto l'elemento economico. Cioè si stanno minacciando, e quindi si è fatto richieste da 1.300.000 euro che dovrebbero pagare gli eventuali condannati di quel processo, che quindi è chiaro che vuol dare un messaggio di questo tipo: se tu lotti per difendere la tua terra, non solo te ne vai in carcere, non solo ti prendi eventualmente bastonate, gas e tutto quello come ci è capitato in questi anni, ma cerco anche, se hai una casa, di portarti via la casa. Ecco, questo a noi non sembra pessimismo, allarmismo, ma insomma ne abbiamo parlato anche proprio in modo esplicito all'ultima assemblea popolare. Mi senti?
Sì, e volevo chiederti per quanto riguarda invece le mobilitazioni che avete lanciato.
No, dicevo, proprio a partire da quello, quindi noi abbiamo pensato di lanciare subito iniziative e mobilitazioni, al di là poi di quale saranno le sentenze in sé, ma perché ci pare, tanto che non sia solo una questione della valle, ma mi pare anche vedendo quello che sta succedendo contro tutte le varie forme di manifestazioni, quello che è successo a Torino durante la giornata del corteo degli studenti e dei metalmeccanici, quello che è successo con l'azienda Roma, eccetera, 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 che ci sia davvero un incancrenimento ancora peggiore anche rispetto solo a qualche anno fa contro chiunque prova a opporsi alla situazione che c'è in tutto il paese. E quindi da quel punto di vista lì noi abbiamo lanciato un appello a tutti i movimenti, a tutti quelli che hanno che si considerano ottavo, comunque che in questi anni ci sono stati vicini, solidali, compagni, ma anche a tutte le altre realtà che stanno lottando nel paese per una grande iniziativa che noi abbiamo segnalato con varie iniziative territoriali dal 14 al 22 di novembre, diciamo come prima risposta. Per quello che riguarderà la valle ci sarà appunto la prima iniziativa proprio il 14 novembre alle ore 17, sarà nel lato del cantiere, nel lato centrale, cioè a Chiomonte, anche lì perché proprio quella mattina o comunque nel corso della giornata ci sarà la richiesta da parte dell'accusa contro Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, e anche lì abbiamo voluto un po' ragionare, abbiamo un po' discusso tra di noi e ragionato se serviva di più essere lì presenti al tribunale, dove sicuramente qualcuno ci sarà, oppure fare un po' la solita cosa sotto il carcere, o se fare quello che anche gli stessi compagni ci hanno sempre scritto, che il modo migliore per sostenerli tutti è continuare la lotta notale. Ci siamo risposti che quindi per noi il modo migliore era quel giorno lì andare a discutere eventualmente della richiesta di condanna che ci potrà essere tutti insieme davanti al cancello, e chiaramente fare le varie pratiche che, insomma, che il movimento più volte ha utilizzato, appunto, quindi cercare di bloccare chi entrerà, se entreranno, fare una battitura, eccetera eccetera eccetera. Questo diciamo per il 14. Altre date già definite sono sicuramente una fiaccolata il 7 dicembre a Susa e successivamente una presenza in Clarea l'8 dicembre. Questo è un po' come giornate. Poi c'è un coordinamento proprio mercoledì che definirà meglio anche ulteriori altri momenti. Devo dire, non più tardi di ieri si è rinaugurato il presidio che ci avevano bruciato, quello di Vaie. La prossima settimana ci sarà il Re De Luca in Valle. Ecco, quindi quasi ogni giorno ci sono iniziative, ci saranno assemblee nei paesi, volantinaggi. Tu prima parlavi delle dichiarazioni dei ragazzi, io non so se l'avete visto a Roma, perché sta girando anche in rete, credo di sì, abbiamo stampato anche più di 5.000 copie di un opuscolo in cui, oltre a riportare le dichiarazioni dei quattro arrestati, insomma, rivendichiamo una volta di più come quanto sia successo ququella notte e in tante altre notti e in tante altre giornate di tutto il movimento, insomma, quindi tutto il movimento si è assunto questo. Per chi l'ha visto, c'è anche una bella intervista alle Iene che ha fatto Alberto Perino, in cui ribadisce ancora una volta che niente, quello che hanno fatto i quattro e che hanno rivendicato in aula non ha nulla a che vedere col terrorismo, ma è una delle pratiche del movimento.
Sì, infatti il movimento Notav è sempre stato molto stretto, molto solidale con tutti, insomma, con tutti i propri imputati, i propri arrestati, e devo dire che ha sempre tenuto fede al proprio slogan "si parte e si torna insieme". E invece per quanto
assolutamente, perché appunto dico ancora solo questo, quello che è avvenuto, insomma, è una cosa che non è che qualcuno si è inventato, è una pratica che il movimento aveva dichiarato, che ha dichiarato in un'assemblea pubblica a Bussoleno, che tra le tante pratiche anche il sabotaggio è una pratica che il movimento utilizza, come si è sempre detto, senza causare danni alle persone, cioè, insomma, basta leggersi i testi, ecco, non c'è niente da inventarsi. Infatti questo, sempre sulle mobilitazioni, l'ultimissima è questa, che qualunque giorno, dovrebbe essere il 17 dicembre, ma li abbiamo già viste, ci hanno già abituato tante volte poi a spostarle anche queste date, comunque se sarà il 17 di dicembre il giorno della sentenza per i quattro notava arrestati, il 17 dicembre, se sarà un altro giorno, comunque abbiamo deciso che appena ci sarà la sentenza ci incontreremo alle 18 nella piazza del mercato di Bussoleno per immediatamente rispondere, se va come speriamo, per fare una grande festa con loro quattro, se invece sono condannati, per rispondergli con le pratiche del movimento che tutti insieme decideremo, che invitiamo tutti in tutta Italia a fare lo stesso.
Sì, noi infatti ci auguriamo che, insomma, la prima sentenza sia già nelle, insomma, rispecchi un po' le previsioni più ottimiste. Ricordiamo che comunque è solo la prima di una sentenza, e che capita che alle volte la prima sentenza è più dura e che invece in appello le pene si mitigano. E invece per quanto riguarda, vorrei chiederti, non lo so, se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda proprio i lavori, il cantiere, se è cambiata la fisionomia della valle o se continua a esserci quella benedetta trivella lì, il cantiere in montagna, e se non sono stati aperti altri, diciamo, altri fronti e in bassa valle.
No, per il momento non hanno aperto null'altro, cioè l'unica cosa che c'è è sempre il cantiere lì. Nel cantiere ne capitano un po' sovente, ecco, no, non più tardi della scorsa settimana, poi noi possiamo essere intorno ma non all'interno, quindi molte cose delle volte si possono un po' supporre, però la scorsa settimana gli stessi poliziotti avevano le mascherine, quindi insomma certe polveri bianche che vediamo salire, il fatto che abbiano aumentato il lancio dell'acqua sulla polvere eccetera, ci fa anche pensare che probabilmente hanno anche trovato qualcosa, però insomma adesso noi possiamo supporre, ma su questo avere una prova certa è un po' più complicato. Di sicuro si sa già che sono caduti dei massi che hanno anche già rischiato di fare male agli stessi lavoratori che lavoravano dentro la galleria, di sicuro sappiamo che già un lavoratore ci ha rimesso un dito. Quindi un'altra cosa che abbiamo sempre detto come movimento, che non al di là della nostra contrarietà, ma lavori come quelli creano anche cattivo lavoro, cioè per gli stessi lavoratori che lavorano dentro il cantiere, e appunto il fatto che uno abbia già perso un dito, che cadano i massi e tutta la dimostrazione come quel tipo di infrastrutture, cioè le grandi opere, distruggono un territorio e creano cattivo lavoro, lavoro pericoloso per le stesse persone che lo fanno, oltre a lievitare i costi sempre di più. Ma è la storia che pare che persino Esposito adesso si sia convertito e abbia visto quello che però noi sosteniamo da anni, che i nostri tecnici sostengono da anni.
Sì, ma infatti a proposito delle dichiarazioni di Esposito sul sovradimensionamento dei fondi, dei finanziamenti NOTAV, e a parte che insomma lasciano il tempo che trovano, secondo te c'è un motivo per cui se ne è uscito così in questi giorni e probabilmente ritratterà, ridimensionerà le proprie affermazioni? E non so come l'avete vissuta in valle.
Sì, va. Ci ha stupito, dopodiché siamo abituati un po' che Esposito ha sempre bisogno diciamo, di essere un po' il centro dell'attenzione, però sicuramente anche lui forse, si è reso conto che alcune cose insomma diventa sempre più difficili anche solo insomma da provare a sostenerle. Ecco, è vero che il ministro Maurizio Lupi dice che durante l'udienza, che credo ci sia tra qualche, cioè non credo, che c'è tra qualche giorno, che ha chiesto Esposito in Parlamento eccetera eccetera, dimostreranno che non è vero che sono lievitati, però quello invece è un contratto ufficiale della società che sta gestendo, da cui lo stesso Esposito ha preso quei dati. C'è un articolo che invece è uscito sul Manifesto che dice, però devo dire l'ho letto anch'io, collegando alcune inchieste di mafia, di 'ndrangheta in particolar modo, quelle collegate anche alla cava che c'è nel territorio di Sant'Ambrogio, dove grazie al sindaco Notav che si è battuto e poi è venuta fuori questa vicenda, forse anche insomma questa mafia che sta venendo sempre più fuori può darsi che imbarazzi un po' Esposito. Questa per esempio è una tesi però del Manifesto, il giornale del Manifesto, e di alcuni giornalisti, diciamo. Noi stiamo un po' a vedere. Io temo un po' che Esposito se ne uscirà dicendo che Lupi l'ha convinto, che le dichiarazioni dell'Europa, se invece davvero vuole almeno tenere quella posizione lì, boh, insomma vuol dire che dopo anni ha provato a leggere i documenti che i nostri tecnici da anni e il Movimento Notava ha prodotto, che è da anni che dimostrano come, oltre al danno, oltre al cattivo lavoro, tutte le cose che abbiamo già detto prima, c'è tutta questa cosa, questa lievitazione dei costi, ma proprio perché queste grandi opere, come noi abbiamo sempre sostenuto, sono il bancomat dei partiti.
Maurizio,
se non gli evitassero i costi, insomma, non si capirebbe come riescono a finanziarsi i partiti e tutto quello che ci sta intorno appunto alle grandi opere.
Certo, poi è una cosa che il Movimento Notav dice da sempre. Maurizio, io ti ringrazio per l'aggiornamento, sei stato come al solito molto utile e invito tutti e tutte a rimanere sintonizzati e a capire quali saranno le prossime iniziative nei quartieri e nelle proprie città in sostegno del Movimento Notav.
Io vi ringrazio tutti, ringrazio la radio come sempre per lo spazio che ci dà, e proprio così a mo' di chiusura stiamo anche ragionando, ma questo sarà intorno a gennaio o giù di lì, di nuovo a una grande manifestazione nazionale in valle, quindi magari ci vediamo insieme a tutti voi in valle.
Sicuramente, ciao.
Ciao, ciao.
Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña. te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
E allora, dopo l'ululato dei lupi che probabilmente sulle Alpi, in Val di Susa, accompagnano le mobilitazioni del movimento No TAV, noi arriviamo invece nel triste calvario delle vicende della regione Lazio e della città di Roma.
Una bella parentesi horror.
Sì, è horror abbastanza. E una notizia abbastanza importante e che riguarda la città di Roma è un aggiornamento rispetto alla vicenda della BASF, questa grande azienda, diciamo, chimica che si trova nella località di Caserosse, sul lungo l'asse della Tiburtina. Ne avevamo parlato la scorsa primavera perché, insomma, dopo una attività di mobilitazione, esposti alle procure e segnalazioni di problemi legati all'inquinamento da parte dei residenti proprio di quella zona, era partita una indagine da parte dell'ARPA che aveva riscontrato moltissimi problemi all'interno di questa azienda, che si trova in quel territorio da tantissimo tempo, se non mi sbaglio da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando lì, insomma, da quelle parti non c'era veramente niente. Allora, proprio, insomma, la scorsa primavera ci sono stati questi controlli che hanno evidenziato moltissime criticità da parte della BASF. Criticità, quella più eclatante, era il fatto che l'azienda non era collegata all'impianto fognario, ma sversava i propri residui industriali, o anche detti fanghi industriali, nel vicino fosso, il quale a sua volta confluiva in un grosso laghetto di pesca sportiva visibile lungo l'autostrada Roma-Pescara, che fu chiuso proprio perché fu riscontrata un livello di inquinamento veramente impressionante. Beh, la notizia è che la BASF durante lo scorso inverno aveva chiesto alla provincia di Roma tutta una serie di incrementi sulla capacità di lavorazione di catalizzatori esausti e lavorazione di scarti industriali, incrementi che andavano da 240 a 450 tonnellate annue per quello che riguarda i catalizzatori esausti e fino a 500 tonnellate di rifiuti industriali. Il TAR del Lazio in questa settimana ha bloccato questo incremento da parte della provincia di Roma, riscontrando il fatto che proprio alla luce delle ispezioni dell'ARPA dello scorso aprile è giustificato il rischio per la popolazione rispetto a questa attività. Noi ricordiamo che la BASF fa un lavoro molto sporco e molto complicato, catalizzatori esausti e fanghi industriali e altro tipo di rifiuti dai quali estrae metalli preziosi che poi rivende come tali. Insomma, un'operazione complicata e molto nociva che viene svolta e veniva svolta assolutamente senza rispettare minimamente le minime precauzioni di sicurezza, soprattutto per le popolazioni che ormai vivono l'intorno in maniera molto cospicua, perché insomma il quartiere di Case Rosse è ormai una frazione, a parte che è ormai adiacente e conurbata al resto del tessuto cittadino romano, e proprio a ridosso di questa grande azienda si trova una scuola, è stata costruita una scuola, quindi insomma anche la lungimiranza degli amministratori che ha piazzato una scuola a fianco a una fabbrica, a un impianto di questo tipo. Beh, comunque insomma il TAR ha bloccato questa richiesta di ampliamenti per le lavorazioni nocive di questa fabbrica, e sicuramente il problema non è risolto. Rimane in ballo quella che, secondo il comitato locale, il comitato di quartiere locale, in una nota rimane in ballo il fatto di delocalizzare questo impianto in una zona meno urbanizzata, che sicuramente non è una soluzione a questo tipo di problemi, auspicabile, e sarebbe il caso forse di farla finita con questo tipo di lavorazioni, ma sicuramente per quella popolazione, per quel quartiere, potrebbe essere un piccolo miglioramento rispetto invece allo schifo che si sono vissuti fino a questi giorni.
Circuses lamenting in protest, invisible police presence, monster fear. Battalions of riot police with rubber bullets, kisses, baton courtesies, service with a smile.
E continuiamo con alcune notizie veramente grottesche della città di Roma, perché in questa settimana è stato riscontrato un altro insomma è scattato il sequestro di un altro appezzamento agricolo dalle parti di Rocca Cencia. Un appezzamento agricolo che serviva principalmente per far pascolare gli animali, ma che veniva anche regolarmente arato per coltivare del grano. Parte di questo appezzamento agricolo è di proprietà del Comune di Roma e, guardate caso, si trova a pochissima distanza dall'impianto di trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia. Dopo moltissime segnalazioni di residenti, questa mattina insomma è stato sequestrato questo appezzamento di terreno a via Rocca Cencia, all'altezza del civico 313, dove sono visibili, perché insomma se ci andate adesso sono ancora visibili, rifiuti ospedalieri che affiorano dal terreno. E con i rifiuti ospedalieri la città di Roma non è per niente fortunata. Ricordiamo il caso dello scorso inverno, quando il rio Galeria esondò a causa delle piogge e praticamente smontò e distrusse il sito di stoccaggio dei rifiuti ospedalieri a Malagrotta, inondando i campi circostanti proprio di questi stessi rifiuti, facendo insomma un bel... dando un risultato veramente poco edificante e contaminando tutta quella zona, che poi tra l'altro insomma già non gode di ottima salute. Beh, di nuovo questi rifiuti ospedalieri emergono dal terreno, sono stati allegramente sparsi su questo terreno agricolo e insomma riemergono ogni qualvolta il terreno viene rassodato, viene insomma lavorato con i trattori, e non si capisce come ci sia finita tutta questa roba in questo terreno, ma vista la vicinanza all'impianto di trattamento di Rocca Cencia, insomma qualche sospetto ci viene. E ci viene anche il sospetto che, visto i guai che combinano a Malagrotta col centro di stoccaggio ufficiale dei rifiuti ospedalieri, che temporaneamente, visto che non sapevano che pesci prendere e come risolvere il problema, abbiano trovato accomodante terreno lì vicino per sbarazzarsi di questi rifiuti ospedalieri.
Ricordiamo che vicino a questa zona dove hanno ritrovato questi rifiuti ospedalieri c'è anche un altro impianto che fa parte del, del ciclo dei, dei rifiuti, se così lo vogliamo chiamare, a Roma, che è una, sostanzialmente è un magazzino di smistamento del, dei rifiuti cartacei a base di carta, e, che poi deve inviare tutte le balle di carta che vengono prodotte alle cartiere, dove, dove successivamente viene riprodotta, rimpastata e viene riciclata la carta praticamente. E anche questo impianto riceve una mole enorme di camion tutti i giorni con carichi di carta, e quindi questo contribuisce a rendere la zona, diciamo, battuta da una bella quantità di mezzi che si portano dietro un bel po' di roba, e chissà se qualcuno di questi un bel giorno non ha pensato di scaricare qualcosa lì sotto, insomma.
Sì, oltre a un buon terzo della mondezza romana viene scaricata lì da quelle parti, forse un quarto, perché a Malagrotta ci sono due impianti di TMB mentre a Roccacencia ce n'è uno. Ricordiamo che gli impianti di trattamento della mondezza romana sono quattro: due a Malagrotta, uno a Roccacencia e un altro a Salaria.
E quindi, insomma, una zona dove il commercio, chiamiamolo così, di rifiuti prospera, e insomma, e casi di questo tipo, insomma, non ci stupiamo che accadino. Allora continuiamo con un po' di musica e poi ritorniamo con un altro paio di notizie, questa volta relative a inquinamento prodotto dagli idrocarburi. E allora, sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, continuiamo con queste notizie un po' horror per quello che riguarda questa città, che insomma è gestita in maniera veramente poco seria e ha tantissimi problemi. Tra l'altro uno di questi è il fatto che ci sono degli eventi che ci sembrano quanto mai strani da queste parti, che però in realtà provocano bei disastri. Insomma, a inizio settimana si è scoperto che l'oliodotto che rifornisce l'aeroporto di Fiumicino di Cherosene ha subito dei danneggiamenti per via del fatto che le benzine e i carburanti costano molto, e c'è stato insomma un tentativo di furto da questo oleodotto. Il tentativo di furto in questi giorni sta provocando un disastro ecologico all'interno della riserva di Maccarese. Riserva poi tra l'altro minacciata da parecchi impianti a biogas e biomassa da costruire tutti là intorno, dietro la propagandistica vetrina del compostaggio. C'è anche un bel impianto di compostaggio aerobico che produce un compost di pessima qualità che nessuno vuole e che rimane lì dentro per anni con puzze assolutamente immonde.
Sì, perché ricordiamo che quell'impianto tratta 100.000 tonnellate di rifiuti quando ne dovrebbe trattare circa 30.000, quindi circa un terzo, e poi non vogliamo sapere insomma come vengono selezionate queste 100.000 tonnellate di schifezze.
E quello che assolutamente è da segnalare è il fatto che insomma il tentativo di furto di carburante e il relativo disastro ambientale, così lo chiamano i giornali, nella riserva di Maccarese ci fa pensare che però insomma questo cavolo di oleodotto costruito dentro una riserva naturale non mi pare proprio una soluzione lungimirante. E se forse pensavano così di non dare fastidio a nessuno costruendola in una zona non popolata, però evidentemente più di qualche problema sta dando invece sia a quel territorio sia alla costa, perché gli idrocarburi che sono usciti dalla tubazione hanno inondato il fiume Arrone, che poi a sua volta sta sversando tutti questi idrocarburi all'interno del mare sulla costa di Fiumicino. Ed è sicuramente spiacevole dare notizia di un avvenimento così poco, insomma, sentiamo notizie di furti da oleodotti in paesi dell'Africa, in Iraq, insomma esplosioni di decine di chilometri con centinaia di morti ogni volta, e ci fa assolutamente strano sentire che si tenti di rubare del carburante da un oleodotto. La cosa più allucinante è proprio il fatto che questo oleodotto viene piazzato a ridosso dentro una riserva naturale che proprio non ha bisogno di questo tipo di impianti. Poi di altri sversamenti di idrocarburi continuiamo a parlare, però insomma di una cosa un po' più seria e probabilmente di una dimensione molto più importante.
Sì, dunque è notizia di una settimana fa più o meno che è stato ritrovato sul fondo del mare dei Caraibi, dove c'è stata 4 anni fa la tragedia, lo sversamento petrolifero più grande della storia degli Stati Uniti. Ricorderete, si trattava della piattaforma della British Petroleum chiamata Deepwater Horizon, e praticamente c'era stata la fuoriuscita 4 anni fa da questo dal fondo, cioè dal fondo del mare dove c'era il buco da cui fuoriusciva il petrolio, di qualcosa come 170 milioni di tonnellate di greggio. Questa enorme quantità di petrolio che si è riversato nel mare ha provocato una quantità di danni enorme, che sono stati tempestivamente, come sappiamo bene, riportati dai media di tutto il mondo. Insomma, da noi si è parlato a lungo di questa tragedia ed è anche servita temporaneamente a qualcuno a fare finta di di porsi delle domande, diciamo, sull'estrazione di petrolio, che poi, come abbiamo visto, soprattutto con Renzi e il decreto sblocca Italia, decreto sblocca trivelle, hanno fatto presto, diciamo, a passare dalla mente di chi prende le decisioni, insomma. E recentemente, dicevamo, sul fondo del mare sono stati ritrovati, ed è stata pubblicata su una rivista scientifica da parte di un gruppo di ricerca universitario, il ritrovamento di una quantità che corrisponde più o meno a 10 milioni di tonnellate di petrolio. E sul fondo del mare si parla di un mare caldo che sul fondo ospita delle specie coralline, che sono, insomma, preziosissime per l'ecosistema, che sono quindi state ritrovate praticamente in condizioni disastrate. Per quanto la cosa divertente della vicenda è che il petrolio, dopo 4 anni che è stato, diciamo, modificato dall'attività degli organismi e dall'attività chimica sul fondo del mare, ha, diciamo, cambiato in parte la sua, diciamo, chimica, e quindi questa cosa viene sfruttata attualmente nella polemica che c'è tra università che ha fatto questa ricerca e la BP, perché la BP dice: questo non è il petrolio nostro, non è uscito dalla nostra piattaforma 4 anni fa, però si trova attorno alla loro piattaforma e fa proprio tornare i conti con quello che era la quantità di petrolio che quando si sono, diciamo, trovati a fare un bilancio alla fine delle operazioni di pulizia, che sono sempre fatte con additivi chimici e, insomma, che servono a degradare il petrolio sulla superficie del mare, eccetera. Poi hanno fatto dei calcoli matematici, diciamo, per arrivare a capire quanto petrolio invece era andato sotto, e mancavano 10 milioni di tonnellate all'appello, praticamente. La BP come l'ha giustificata questa assenza? Semplicemente dicendo che grazie alle alte temperature questo petrolio era evaporato, cosa che, insomma, non è che fa bene sicuramente, però almeno una parte dell'ecosistema marino si sarebbe salvato. E invece, diciamo, che è stata ritrovata da poco sul fondo del mare un'area che corrisponde a qualcosa come 1000 ettari di fondale, e praticamente bruciato dal petrolio. Ecco, questa è la bella notizia della rubrica Trash.
Ma Obama che dice?
Obama diceva ops. Non si sa, non lo so che se è arrivata la notizia dalle alte sfere oppure se hanno commentato attualmente. E il dibattito era su alcuni giornali, diciamo, che riportavano questa polemica tra dirigenti della BP e ricercatori universitari. Probabilmente non si è ancora espresso.
beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away.
Stiamo tentando di contattare una compagna da Acerra perché notizia della scorsa settimana di numerosi blocchi e presidi davanti all'inceneritore. Quindi prima di passare un pezzo per tentare di contattare questa telefonicamente questa compagna, diamo un attimo un resoconto della storia di questo inceneritore di cui si inizia a parlare intorno al 1999. Quindi da quel momento inizia la storia del comitato di Acerra, che sfocia il 29 agosto in una grande manifestazione popolare repressa violentissimamente dalle forze dell'ordine, e probabilmente andremo a parlare anche di questa cosa. E nel 2009 ricordiamo tutti l'inaugurazione di Berlusconi, che premette il pulsantone e iniziò a sversare le ecoballe all'interno dell'inceneritore. Adesso è notizia della scorsa settimana che in questo impianto vorrebbero sversare anche le ecoballe di Salerno, e quindi la popolazione si è opposta e si è messa in mezzo alla strada per bloccare i camion, riuscendo a far andare avanti a singhiozzo l'impianto, bloccando moltissimi camion per la strada. Quindi torniamo... No.
Beh, come sempre quando si parla di inceneritori e di ecoballe, i dati che vengono dati dalle aziende rispetto alla capacità dell'impianto da progetto poi sono sempre superiori invece alla effettiva potenza che viene messa in atto. L'impianto di Acerra mi pare che adesso va sulle 600.000 tonnellate annue di incenerimento, che insomma fa di questo uno degli inceneritori più grossi italiano, e per funzionare ha bisogno di un approvvigionamento continuo di questi materiali. E noi non ci scordiamo pure che questo impianto è rimasto fermo poi per tantissimo tempo, perché tra guasti, malfunzionamenti dovuti soprattutto dal fatto che la tecnologia è una tecnologia assolutamente inadeguata a fare un'operazione di questo genere, e che la qualità delle ecoballe, come le chiamano loro, che viene portata in questi impianti è veramente pessima. Non parliamo del CDR, insomma carta, cartone e derivati del legno, ma parliamo di insomma balle dove dentro c'è di tutto e da dove si sprigiona qualsiasi tipo di veleno una volta che viene bruciato alle altissime temperature, non soltanto magari diossine o ammoniaca, ma insomma quando dentro a queste balle ti ci ritrovi plastica, gomme e qualunque tipo di scarto industriale, è evidente che poi il risultato è veramente nocivo. E le iniziative che ci sono state in queste settimane sono proprio per denunciare il fatto che in quel territorio si continua a morire in maniera veramente impressionante di tumore, proprio per la gran quantità di impianti nocivi che continuano a martoriarlo.
Yeah.
E allora torniamo in voce, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Non riusciamo a metterci in contatto con Acerra per farci raccontare le mobilitazioni della scorsa settimana contro l'inceneritore di Acerra, queste iniziative che sono state portate avanti, come insomma la stampa ha riportato, principalmente da gruppi di donne, che sono purtroppo quelle che principalmente si ammalano e muoiono proprio perché, rimanendo a casa, sono esposte per più ore della giornata ai fumi e alle sostanze nocive che vengono emesse da questi impianti. Quindi non riusciamo a metterci in contatto. Noi insomma proveremo la prossima settimana a parlare di questa, a parlare con questo comitato per farci spiegare che situazione si sta vivendo proprio lì ad Acerra in relazione insomma alla presenza di questo inceneritore.
E su questo inceneritore siamo andati a cercarci un po' di notizie ed abbiamo trovato delle divertenti dichiarazioni di Bertolaso.
Sì, perché il Mattino di Napoli, proprio in questi giorni a ridosso di queste mobilitazioni, è andato a intervistare Bertolaso. Non si capisce se è andato a intervistarlo o gli ha telefonato, perché
probabilmente gli avranno telefonato.
Sì, insomma, probabilmente avranno telefonato, visto che Bertolaso dice una quantità di cavolate in questa intervista. Si lamenta del fiume di fango nei suoi confronti, del fatto che la politica l'ha scaricato e non l'hanno difeso, che le manifestazioni sono inutili e lì va tutto bene perché quell'impianto l'ha aperto lui. Questo insomma è il succo dell'intervista. Però la cosa più importante, di cui insomma io mi preoccuperei un bel po' perché insomma non è secondaria, è il fatto che in questo momento Bertolaso si trova in Sierra Leone e fa parte della task force che dovrebbe isolare i malati di Ebola, e tra l'altro sta costruendo un ospedale proprio dove si dovrebbe fare questo isolamento dei malati di Ebola. E la sua presenza in Sierra Leone con fondi governativi in una vicenda come quella dell'Ebola, insomma, a me fa rabbrividire e potrebbe insomma aprire scenari molto vicini a un film dell'orrore, ma di quelli veramente trucidi, con morti viventi e roba di sto genere, perché insomma di malaffare lui è un esperto, e metterlo a gestire il centro di isolamento di malati di Ebola in Sierra Leone mi pare proprio una cosa che sta bene in una sceneggiatura dei film dell'orrore, non certo in un'attività umanitaria come quella insomma legata a questa malattia.
Ma come no, ma anche la costruzione dell'inceneritore da Cerra è stata una questione umanitaria, insomma.
Sì,
probabilmente l'ha provocata.
Sì, esattamente, ha provocato un dramma umanitario lì in tutto quel territorio.
E prima di lasciare il microfono alla trasmissione Il Tappabuchi, ricordiamo l'appuntamento di domani, martedì 11 novembre alle ore 15. Si terrà un presidio notav a Piazza delle Cinque Lune, vicino al Senato, in occasione dell'interrogazione parlamentare chiamata dal nostro caro nemico Esposito per quanto riguarda i finanziamenti all'alta velocità. Inoltre invitiamo tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici a rimanere aggiornati sulle prossime mobilitazioni notav che si terranno nei prossimi mesi a Roma e anche in valle.
Ricordiamo che questa era Impatto, la trasmissione che si occupa di dar conto delle lotte delle comunità contro le nocività ambientali. Se volete entrare in contatto con noi, la nostra mail è impatto@ondarossa.info. Salutiamo tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma un saluto speciale va a chi ci ascolta privato della propria libertà personale.